Vorrei oggi sottoporvi un caso che si è presentato innanzi al Tribunale di Milano qualche anno fa, nel 2002. L'interesse di questo caso nasce anche dal fatto che non sono stati editi i provvedimenti del Tribunale di Milano, quindi è un caso del quale mi piace parlare proprio perché, come ci siamo detti, in materia di Sharing Purchase Agreement i precedenti sono molto pochi, quindi di giurisprudenza ordinaria sono molto pochi e quindi aggiungiamo un caso in più rispetto ai pochi che sono portati da sentenze o decisioni edite. Allora io vi esporrei il caso e poi, come ormai facciamo insieme, mi piacerebbe che da un lato ci fossero i difensori del venditore e dall'altro i difensori del compratore che argomentassero, come se fosse in corso una controversia innanzi al tribunale a favore di una parte o dell'altra. Allora, stiamo parlando di una società, diamo i nomi, tanto non c'è niente di male, che si chiama Network Systems Società per Azioni. Questa Network Systems Società per Azioni oggi ha un altro nome, ma non importa, stipula in data 23 dicembre 2002 un Sharing Purchase Agreement che ha ad oggetto l'acquisto da parte appunto della NTS, della Network Systems, l'acquisto da vari soci della società Tecnosistemi delle azioni di questa Tecnosistemi, prevedendosi come prezzo il prezzo di euro 170 milioni complessivamente parlato. Quindi un acquisto importante e un share purchase agreement importante. In questo contratto di SPA sono previste, come abbiamo mai visto essere usuale, varie garanzie tra le quali la garanzia di correttezza del bilancio di riferimento e di buone condizioni economiche, di good standing, come si suole dire, della target, della Tecnosistemi. In particolare, i soci venditori garantiscono che Tecnosistemi non si trova in una situazione di perdita di capitale superiore a un terzo, ipotesi nella quale, come voi sapete, c'è l'obbligo di reintegrare il capitale perduto, e garantiscono che non ci sono procedimenti o istanze di sorta che comportano il rischio di liquidazione, commissariamento o procedura concorsuale. Dunque garanzie relative al bilancio, garanzie di good standing, garanzie di assenza di rischi di ammissione della target a procedura concorsuale. Questo contratto, come molti contratti di SPA, lo abbiamo già detto, era soggetto ad alcune condizioni, in particolare alla condizione dell'autorizzazione antitrust, appunto perché acquisendo la NTS anche Tecnosistemi poteva prendere una posizione dominante sul mercato e quindi era necessario che ci fosse il via libera dell'antitrust. Dunque, classico schema SPA, attesa che si verifichino le condizioni per poter procedere al closing. Benissimo. Nulla di strano fin qui. Che cosa accade? Accade che nel periodo che intercorre tra l'SPA, l'execution dell'SPA e il closing, il compratore, la NTS, scopre alcune cose. Scopre, primo, che la Tecnosistemi ha ricevuto ben 70 decreti ingiuntivi. Decreti ingiuntivi che non sono stati onorati dalla Tecnosistemi, che nei confronti di Tecnosistemi pendono 11 controversie, quindi circostanze nuove per il compratore rispetto a quello che era stato rappresentato, soprattutto che il capitale sociale era andato perduto e risultava un patrimonio netto negativo rilevante. Non solo, ma che era stata data all'NPS una perizia sulla situazione della Target, perizia che risultava essere completamente infondata, completamente falsa, diciamo, che non dava una rappresentazione corretta di della situazione della Target. A questo punto si pone il problema che vi sottopongo. Supponiamo per un momento, anche questo lo diamo per scontato, che in quel contratto di SPE ci fosse una clausola identica alla clausola che abbiamo sotto gli occhi, cioè alla clausola 8.5 che stiamo commentando, no? Che non è una clausola particolarmente singolare. Supponiamo che ci sia una clausola come questa. Quesito che vi sottopongo nell'ottica del venditore da un lato e del compratore dall'altro. Cosa può fare il buyer? Io direi cominciamo dal buyer, no? Il buyer, dopo aver avuto queste piacevoli sorprese, pensa di fare qualche cosa e poi vediamo se il venditore possa validamente opporsi alle iniziative che il buyer possa cercare di intraprendere. Allora, cominciamo dal buyer. Se ci sono dei chiarimenti sul caso, fatemeli prima, però, così. Il caso mi sembra che sia abbastanza semplice, no? C'è un contratto di SPA normale, c'è un seller che dà delle garanzie, c'è una scoperta da parte del buyer che le garanzie date dal seller non rispondono affatto al vero, perché tutto al contrario, ci sono delle controversie, la Target non ha pagato, non ha onorato dei debiti, quindi è soggetta a procedure di ingiunzione, il capitale è perduto, c'è un saldo negativo del patrimonio netto, insomma il quadro è una perizia che era stata data al compratore perché avesse una conoscenza della consistenza della Target, risultava falsa, diciamo. Questo è in pari caso. Comunque, se ci sono requisiti, prego. Prima, siamo nella fase in cui si aspetta l'autorizzazione, non è ancora arrivata l'autorizzazione. Siamo in quelli che noi chiamiamo i nostri soliti 3 mesi, no? Dal 1 gennaio al 31 marzo. Siamo in quella fase, si sta aspettando l'autorizzazione, ma al di là dell'autorizzazione si verifica appunto questa situazione di scostamento radicale tra quanto rappresentato e quanto in realtà accerta essere il vero in quel periodo di attesa il buyer. Ecco, ci sono altri quesiti? Il caso è chiaro. Sì.
La perizia falsa cosa riguarda?
Riguarda la Target, cioè la situazione patrimoniale della Target, le capacità reddituali della Target. Ok, allora diamo la parola al buyer. Cosa può... Prego.
Non è stata fatta una perizia da parte...
Allora, proviamo a pensare che sì che no, poi dopo vediamo se... Quando dice la due diligence? Prima di fissare l'FPE o successivamente? Prima dell'FPE. Allora la risposta è, supponiamo sì, è stata fatta una normale due diligence. Questo dato non lo conosco, ma comunque diamo per accertato che sì. Sì.
Io posso provare a esperire la vulnerabilità indipendentemente.
Cioè lei è un buyer adesso?
Sì, faccio il buyer. Al
buyer, sì.
Faccio il buyer per avere la vulnerabilità sul presupposto che non possa essere validamente escluso l'azione di annullabilità per loro.
Cioè lei proporrebbe un'azione di annullabilità per dolo. Va bene, proviamo a vedere. Qualcun altro? Lo so, poi evidentemente, no, lei è stata di 4 rodite, immagino che il suo collega pensa che un'azione di annullabilità per dolo non possa essere validamente esclusa, poi diranno loro, no? Comunque, voi dovete fare qualche cosa. Cominciamo da lì. Che cosa suggerite di fare al vostro cliente buyer?
Di non firmare il closing.
Di non procedere al closing. Oppure... Questo non ve la sentite di suggerirlo?
Forse bisogna anche valutare quanto interesse ha il nostro buyer a dare la società, anche voglio dire, dovesse avere un interesse a accedere alla società, anche se, se fosse effettivamente in questa situazione patrimoniale disastrosa.
Certo, il presupposto è che evidentemente un interesse non ci sia, ma comunque argomentiamo pure. Allora, voi siete della parte del buyer, voi dite al buyer, scusi, ma lei è comunque interessato ad acquistare la target? Se la risposta fosse sì, evidentemente voi non chiedete l'annullamento del contratto.
No,
appunto, appunto, benissimo. Io sono volta a volta il buyer e il seller, rispondo alle domande che mi vengono rivolte, ma si deve dare i consigli a un cliente senza chiedergli cosa vuole, giusto? Lei mi chiede, lei vuole ancora acquistare, lei NTS è ancora interessato ad acquistare il target? Io rispondo no, non sono più interessato perché è un tale bidone che non lo voglio comprare.
Io mi devo porre già subito il problema della clausola 8 prima del closing, o forse potrei dire che tutta la clausola 8 è un elemento che riguarda il contratto di esplicita con dopo il closing, perché io non mi porrei forse neanche il problema del, di dichiararla nulla per dopo, no? Ma direi subito che non è ancora una clausola che è pienamente perfetta, quindi
non fate domande a me, io sono il cliente, non il cliente. Io sono un ingegnere, come ci siamo detti qualche volta, se l'avvocato fa le domande al cliente, questo dice allora non ti parlo, no? Allora non mi fate domande di questo genere, fatemi domande su ciò che mi interessa o non mi interessa. Allora, premesso che alla domanda se sono interessato ancora a acquistare la target, io mai rispondo no, questo è giusto chiedermelo, cosa mi suggerite di fare? Perché mi pare che qui ci siano due inizi di risposta. Un inizio di risposta è non procedere al closing. Un altro inizio di risposta, per dire che è ancora da approfondire, ma insomma è chiediamo l'annullamento del conto dell'SPE. Che non sono due comportamenti identici, no? Una cosa è dire c'è il closing al 31 marzo, tu non andare. Una cosa è dire agisci in giudizio per ottenere annullamento dell'SPE, sono due cose diverse, no? C'è qualche altra idea che potete sottopormi?
Forse, dico forse, parla delle garanzie legali del 1490 che riguardano la vendita e chiedere se sia la risoluzione o se dovesse essere uscita la risoluzione per via della clausola, quantomeno la
sì, un'altra soluzione potrebbe essere quella di chiedere la risoluzione del contratto sulla base delle garanzie legali, però ci siamo detti, qui intervengo io, ci siamo detti che le garanzie legali riguardano il titolo, no? La partecipazione, non la target, no? Quindi sotto questo profilo non ci servirebbe ottenere il risultato. Se dicessi faccio valere le garanzie legali, non andrei lontano. Però è difficile al momento cercare di capire sul piano dei comportamenti, perché allora provo a fare domande io come cliente ai consulenti miei per capire, ma supponiamo che io parta con un'azione di annullamento per dolo, questo mi consente di non procedere al closing? Fatemi capire, perché io voglio capire cosa devo fare. Cioè, mi state dicendo, tu, buyer, procedi al closing, paga, acquista la partecipazione, nel frattempo ci sarà un giudizio che andrà sul suo svolgimento e alla fine ci sarà un giudice che dice che il contratto era valido o non era valido. È questo che mi state dicendo o mi state dicendo una cosa diversa?
Un altro SPA ci obbliga ad andare a closing.
Certo.
Ovviamente senza agire in giudizio e non presentandoci a closing, l'altra parte potrebbe citarci per inadempimento, questo mi sembra assolutamente mentre se io instauro un procedimento prima del closing posso evitare la mia obbligazione presa con l'SPA, è proprio un lato. Quindi anche se la mia sentenza arriva dopo il closing, e anche se nel frattempo la nostra parte ha iniziato un procedimento, cioè per inadempimento, perché non vi sono prestatori, questa sentenza poi viene sovrapposta dall'annullamento del contratto a priori delle SPA.
No, non sono io che, non ho capito bene. Cioè, non ho capito bene cosa mi state dicendo. Cioè, mi state dicendo che io devo iniziare devo notificare un atto di citazione ai venditori oggi, e notificando l'atto di citazione oggi sono liberato dalle obbligazioni contrattuali, è così? Ah, sì. Quindi sono liberato o non sono liberato? Sono liberato? No, fatemi capire, perché sennò io sono preoccupato.
Non dormo. Viene annullato, sì.
Mettete in un momento. Allora, parlate un attimo fra voi, poi ditemi qualcosa che non sono tanto tranquillo.
Allora, non è come l'autorità che è a posteriore, però è al momento della causa.
Ma se non è ancora stato adempiuto, tu fai causa per annullamento,
con certo. Cioè, di comunque forse,
poi dopo ci sarà un momento di
però lo dico io, ma c'è già un contratto che comporta già delle obbligazioni, c'è un modo per caducare queste obbligazioni, non è che vado a vedere poi quando si prende il niente di tutto quello.
Io comincio a essere seriamente preoccupato.
Scusi, invece adempi a mettere in escrow il prezzo?
Allora, questo è un discorso diverso. Allora, ipotesi alternativa, procediamo al closing, però pretendiamo che la somma sia depositata in escrow fino all'esito del giudizio, no? Se ho capito bene. Bisogna che loro siano d'accordo, devono. No, non necessariamente presuppone interesse l'acquisto. Potrebbe significare, se ho capito bene l'intervento, così non sei inadempiente, perché hai depositato il prezzo, però al tempo stesso il prezzo non viene incassato dal seller, e quindi se la causa finisce bene per te i soldi sono ancora lì. Ecco, ma questo intervento però, se capisco bene, presuppone che il seller sia d'accordo, no? Voi seller sareste d'accordo?
No, non vorrei risolvere.
Appunto. Quindi praticamente, come sempre nella vita, si può fare tutto, no? Allora, cominciamo con l'affrontare problemi concreti per primi. Io devo o non devo procedere al closing? Avvocato, cosa devo fare? Devo procedere davvero al closing quando ho scoperto che la target è un bidone, che mi sono stato ingannato, che mi ha raccontato tutta una serie di bugie? Devo per forza fare il closing, pagare, poi aspettare di vedere come va la causa?
No, perché proprio in questo periodo tra il finale e il closing, cioè è il dicevo proprio per positivo, che nel frattempo la società, che è diciamo che sta acquirente, vorrebbe vedere come veramente la presentazione di tutto ciò che serve a garantito risponde vero, altrimenti non esisterebbe neanche questa, diciamo, fase intermediata.
Ecco, questa è una prospettiva che va un attimo esaminata. Dice la nostra amica, ma il periodo che va dall'SPA al closing serve apposta per verificare se le garanzie sono state date bene o male. Se io verifico che sono state date male, non stipulo il closing, non procedo al closing, no. Siete d'accordo su questo? Adesso qui ditelo voi, no? È una tesi che voi condividete, voi seller, questa, che il periodo di 3 mesi che noi chiamiamo appunto tale serve per verificare se le cose stanno davvero come ha detto il seller, se non stanno così liberi tutti.
No,
dicono di no loro, eh. Perché dite di no, prego?
Ma perché la verifica fa quella di dire, cioè non penso che questo elemento dato per quello, perché in realtà io potevo prendere in conto la situazione, ma non la divide, ma parla prima.
Quindi lei dice, voi dite, non è questa la ragione dello scostamento temporale, quale sarebbe allora la ragione?
Ovviamente la concessione delle autorizzazioni che non ci sono come la GAP, nel periodo che occorre le autorizzazioni devono essere.
Ecco, quindi il discorso sarebbe il periodo che intercorre tra il settler assess agreement e il closing serve perché ci siano le autorizzazioni, non perché il buyer vada a vedere se le... Quindi voi siete, non siete d'accordo di principio, a parte che non è d'accordo il seller, perché è ovvio che non lo sia, però credo effettivamente che... Proviamo però un attimo a coltivare questo spunto. In che ottica quello che dice la nostra amica avrebbe una sua ragionevolezza, un suo fondamento? Un discorso del tipo ma il periodo tra e sarà serve proprio a verificare se è un tipo di discorso che per diritto italiano noi come articoleremo un po' meglio, cioè come lo qualifichiamo questo discorso? Questo discorso ma il periodo tra e sarà serve proprio a verificare se,
prego. Non potrebbe essere considerato una cosa di responsabilità contrattuale?
Sì, perdoni un attimo, però questo si sposta un attimo rispetto a quello che stiamo dicendo. Possiamo poi passare al tema, posso agire sull'articolo 1337, no? Però per un momento stavamo cercando di, come dire, motivare meglio quello spunto che ci è stato dato, no? Proviamo a motivarlo in termini di diritto italiano, in termini giuridici questo. Sì. No, non direi che sia una preclusione. Prego?
Come per inquadrare la sindaco in preliminare definitiva?
Lo spunto viene dalla controparte che dice potrebbe il buyer dire ma questo è uno schema preliminare definitivo, no? Cioè lo schema logico, lo schema argomentativo, il periodo tra e tra serve proprio per verificare se è uno schema tipico di diritto italiano del preliminare definitivo. Perché si stipula prima un preliminare e poi un definitivo? Perché in questo modo il promissario, l'acquirente, è messo nelle condizioni di verificare se il bene oggetto del contratto abbia le caratteristiche che sono state indicate dal promittente venditore in sede di preliminare. In questo modo, ecco, proviamo ad andare avanti, però in questo modo, se così dovesse non essere, cioè se il promissario acquirente si rende conto di uno spostamento significativo tra ciò che avrebbe dovuto essere il bene e quello che in effetti è, nello schema preliminare definitivo che cosa fa? Che cosa fa il promissario acquirente? Prego.
Inserirà una clausola che dirà se i consigli vengono in determinate condizioni, cioè gli standard vengono soddisfatti, non si procederà alla...
Ma a parte le clausole nel contratto, il contratto è quello che è, no? Noi stiamo dicendo abbiamo un SPE e stiamo, con tutte le sue clausole, e stiamo argomentando come se l'SPE fosse un preliminare e poi ci fosse da stipulare un definitivo che noi identifichiamo con il closing. Quando c'è una compravendita immobiliare che viene articolata nella sequenza preliminare e definitivo, qual è il ragionamento che si fa? La funzione del preliminare, si dice, è appunto quella di consentire al promissario acquirente di verificare che il bene abbia le caratteristiche dedotte in contratto e quindi si possa tranquillamente procedere al definitivo. Perché questo? Perché in questo modo se il promissario acquirente dovesse ritenere che così non sia, a quel punto sarà il promittente venditore che dovrà agire in giudizio per ottenere una sentenza sostitutiva del definitivo che il promissario acquirente si rifiuta di stipulare, no? E quindi lo schema sarà il promissario acquirente convenuto in un giudizio di esecuzione in forma specifica, qual è quella dell'articolo 1932. E come si difenderà? Si difenderà, io non è che sono inadempiente alla stipulazione del definitivo perché mi è girato il contrario, sono, non stipulo, non ho stipulato il definitivo perché il contratto preliminare è un contratto preliminare che va risolto per inadempimento del venditore che mi ha rappresentato le cose diverse da me. Questo è lo schema, no? Quindi lo spunto che ci viene dato non è uno spunto privo di significato, non tanto nell'ottica di dire ma quei 3 mesi sono lì apposta per verificare, quanto in uno schema preliminare definitivo. Ecco perché torniamo a porci il problema del cos'è per il diritto italiano la sequenza Sham Purchase Agreement e Closing, perché se noi la costruiamo come preliminare e definitivo, questa tesi ha una sua dignità per il diritto italiano, no? Ecco perché abbiamo previsto una sequenza, se no facciamo tutto lo stesso giorno. Se noi ci mettiamo invece in un'ottica di il closing non è un contratto definitivo rispetto a un contratto preliminare, ma è semplicemente un'attività esecutiva di un contratto che è già un contratto definitivo, sia pure efficacia condizionata a eventi esterni, l'autorizzazione, allora questo discorso evidentemente perde le sue basi, no? Perché se noi diciamo il 1 gennaio 2009 si è verificato tutto quello che doveva verificarsi sul piano del rapporto tra le parti, semplicemente si è detto sì, però c'è una condizione sospensiva, ma quando quella si avvera tutto torna indietro e comunque il closing è una mera attività esecutiva, non c'è più logica di dire, non c'è più possibilità di seguire lo schema preliminare definitivo. Però questo ci porta a una certa articolazione della qualificazione del nostro contratto per diritto italiano. Quindi se noi fossimo dalla parte del buyer dovremmo cercare di dire qui abbiamo un preliminare il Sham Purchase Agreement, un definitivo al closing, non procedo alla stipulazione del definitivo perché appunto eccetera eccetera. Primo modo per, diciamo, giustificare il fatto che il buyer si sottrae alla stipulazione del definitivo, no? Perché è ovvio che il buyer non ha nessuna voglia di fare il closing in una situazione come questa, no? Mi pare evidente, se voi mi chiedete a me cliente, ma lei è contento di fare il closing? Ma io dico, ma no, sono contento. Mi sono appena reso conto che quello è un bidone, mi state dicendo di procedere al pagamento e di eseguire il contratto, non ci penso neanche. Proviamo per un momento a dare una diversa giustificazione del fatto che io posso, buyer, non procedere al closing. Prima.
Sì, ma anche nell'ottica del closing come attività esecutiva, il buyer, come un pregiudizio per l'adempimento che non avesse adempiuto per il closing, potrà proporre eccezione di annullabilità. Giusto? In conseguenza non sarà chiamato ad adempiere al closing, perché il suo inadempimento sarà scusato.
Allora, cerchiamo di concretizzare insieme quello che stiamo dicendo. 1 gennaio 2009 Sham Purchase Agreement, 1 febbraio 2009 mi accorgo che la Tecnosistemi è un bidone, vengo da voi e dico ragazzi cosa posso fare? Siamo al 1 febbraio, non ho capito ancora, nel senso che vorrei che me lo spiegaste bene, se io devo cominciare a raccogliere i soldi per il 31 marzo sul presupposto che l'autorizzazione stia arrivando, o posso dire no, non devo raccogliere. Ecco, questo dovete spiegarmelo, perché sennò io non so cosa fare. Se la risposta è basta notificare un atto di citazione per l'annullamento perché venga meno l'obbligo di procedere al closing, ditemi allora, io sono sereno, no? Però non ho ancora capito questo. Cosa devo fare? Per esempio, devo partire con un atto di citazione io? Posso aspettare di essere convenuto in giudizio dall'altra parte? Vado il 31 marzo, non mi faccio trovare il 31 marzo, chi si è visto, si è visto? Io devo sapere cosa devo fare nella vita, no? Allora, cosa mi dice di fare?
Chiamare il seller.
Ma il seller è un losco personaggio. Il seller dice qual è il problema, se tu che non hai capito niente, io ti avevo spiegato tutto benissimo, non avrei molta voglia di parlare con un seller che mi ha raccontato tutte queste bugie, no? Però se c'è un contratto che in questo momento è un contratto che vincola le parti, insomma io vi faccio la domanda che vi faccio, non è che poi dopo non andare a closing mi metto nella parte del torto.
Ma non c'è il
Allora forse più che non il 1462, 1460, credo, no?
Sì, no, ok, però a un certo punto c'è un'esclusione.
Ok, andiamo per gradi, per un momento cominciamo a vedere quale sarebbe il rimedio, poi vediamo se è escluso, no? Il nostro amico ci dice, ma forse posso invocare il 1460. Vediamo, perché così se io non lo so, e ho diritto, non lo so. Allora, cosa vuol dire invocare il 1460? Vediamo insieme, lo dico io.
Sì.
Allora, nei contratti con prestazioni corrispettive, questo è un contratto con prestazioni corrispettive, lo è, no? La vendita è un contratto con prestazioni corrispettive, almeno questo. Ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o no, non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Quindi qui il discorso sarebbe: io buyer non adempio, cioè non procedo al closing, cioè non pago il prezzo, perché tu seller sei stato inadempiente. Questo è lo schema. Possiamo dire se si applica il 1460?
No. Beh, il buyer non è ancora inadempiente.
Prego?
Secondo me il buyer è inadempiente perché fondamentalmente si sa che il seller non sta vendendo ciò che si era impegnato a vendere e quindi è inadempiente dal tuo punto di vista. Il seller semplicemente dirà, sì sì, vediamo, c'è un closing che io lo pacchetto finale se lo faccio e quindi non sono inadempiente. Quindi si tratta di capire se il trasferimento della proprietà della target con tutti questi diritti che sono stati scontati costituisce come un adempimento, si tratta sia di un caso di aggiunto proagio, cioè che fondamentalmente il bene non è quello descritto, ma i diritti che lo caratterizzano sono così rilevanti da renderlo completamente un altro oggetto.
Ok, lei dice che bisogna vedere in concreto se ci sono i presupposti, però in prima battuta il 1460 in astratto, diciamo, come schema logico giuridico è applicabile al nostro caso? Secondo voi, per esempio i seller possono dire no, cosa c'entra il 1460 con questo caso? Niente? Proviamo a far sentire i seller se ci...
Sì, perché siamo ancora in questo contratto. La definizione di tutto lo strumento su quelle parti, c'è una parte in cui ci sono sostituzioni.
Avete capito? Cosa dice quello così? Cos'è che vi oppone? Coraggio. Cominciamo intanto a mettere in fila un dato, no? Perché è interessante verificare se si applica l'articolo 1460? Perché se si applica l'articolo 1460 si giustifica la sottrazione del buyer all'adempimento. Il buyer si sottrae legittimamente all'adempimento inteso come pagamento del prezzo o come procedere al closing e quindi al pagamento del prezzo facendo valere uno strumento di autotutela che è proprio l'eccezione di adempimento, che non dipende dall'azione in giudizio, ma dipende dalla circostanza che ne sussistano i presupposti. Cioè se il seller dovesse dire tu sei tenuto a procedere al closing e a pagare il prezzo, il buyer può opporre l'eccezione di adempimento, cioè può dire io non vengo, e lo dico espressamente esercitando uno strumento di autotutela che può essere anche extragiudiziale, cioè che può essere svolto prima del giudizio, indipendentemente dal giudizio, può essere anche nel giudizio ma può anche essere fuori. Allora il 1460 è la prima idea che viene in mente per dire al buyer puoi non procedere al closing. Perché puoi non procedere? Perché c'è un inadempimento del seller che giustifica il tuo inadempimento, che di per sé è un inadempimento. Se il contratto prevede il pagamento di un prezzo a una certa data verificato su una condizione, c'è l'obbligazione di pagare. Se io mi sottraggo l'obbligazione di pagare sono inadempiente a meno che abbia validamente e fondatamente eccepito il mio adempimento. no, nel gestimento del seller. Allora qui viene fuori di nuovo una domanda che noi ci siamo posti più volte, no? Che vedete che tutto si tiene, ma il seller è inadempiente al chef purchase agreement per il fatto di averci raccontato tutte quelle storie? Se noi rispondiamo come abbiamo per vero risposto, nel senso che la breach of warranty è inadempimento, allora noi possiamo dire di sì. Se noi ci mettessimo invece in quell'ottica, diciamo, assicurativa che pure abbiamo esplorato, allora forse potremmo avere difficoltà a dire di sì, no? Perché ci metteremmo in un'ottica del tipo, ma no, non è un problema se il seller è adempiente o non adempiente, è un problema di vedere se il seller deve o non deve darci una somma di denaro, però di per sé non è inadempiente e dunque non si fonderebbe un'eccezione di inadempimento. Allora, il primo tipo di suggerimento che si può dare al buyer è di dire applichiamo il 1460, quindi non procedere al closing invocando una eccezione di inadempimento nei confronti dell'altra parte. Naturalmente occorre che questo rimedio non sia stato validamente escluso dal contratto, no? Questo è il secondo passaggio. Prima identifichiamo il rimedio che ci sarebbe per diritto positivo italiano, poi andiamo a vedere se maledizione io buyer, stipulando il Shared Purchase Agreement, sono stato così sciocco da accettare l'esclusione di questo rimedio, perché se così è stato mi trovo adesso a non avere un rimedio che invece avrei avuto. Mi seguite, no? Allora, adesso andiamo a vedere se l'8.5 esclude o non esclude questo rimedio, secondo il passaggio, se lo esclude validamente oppure no. Allora, prego. Perché dice questo, signora? Mi pare di leggere insieme con me. No, qui sta traducendo poco bene. To refuse to effect the closing vuol dire proprio rifiutarsi di procedere al closing. Quindi qui la clausola dice espressamente che quand'anche vi fosse la violazione di una garanzia, il buyer non può refuse to effect the closing, cioè non può sottrarsi al closing. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che deve comunque pagare il prezzo. Cosa vuol dire ancora questo nei termini che abbiamo prima cercato di chiarire? Vuol dire che non può sollevare un'eccezione di adempimento per sottrarsi al closing. Non può non procedere al closing. Allora dobbiamo chiederci se questa clausola sia valida per il diritto italiano. È derogabile l'eccezione di adempimento? Le parti possono validamente pattuire in un contratto che la parte che avrebbe titolo per recepire l'adempimento dell'altra non lo possa fare? Sì. Quindi lei, che è un buyer, è preoccupata di avere stipulato un contratto che le toglie un rimedio che sarebbe stato invece utile esperire, giusto? Quando mai non ci ho pensato prima, è giusto? Siamo tutti d'accordo? O c'è qualcuno che ha dei dubbi?
L'eccezione.
Prego? No, l'eccezione di inadempimento, parliamo solo di quella.
Sì,
benissimo, allora, giusto, lei giustamente ci dice, non facciamo un discorso troppo generico, cerchiamo di essere precisi collegando il 1460, eccezione di adempimento, con il 1462. Sono d'accordo perché questa è un'analisi che noi dobbiamo fare, no? Allora, andiamo a vedere cosa dice il 1462, cerchiamo di vederlo bene perché è un passaggio a me sembra decisivo ai fini del nostro ragionamento. in particolare ai fini della verifica della validità della nostra clausola 8.5. Allora, 1462, clausola limitativa della proponibilità di eccezione. La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna imponendo, se del caso, una cauzione. Allora, proviamo a leggerlo bene insieme. Qui qual è la situazione di cui si occupa questa clausola, questa norma? C'è un contratto a prestazioni corrispettive, c'è una parte A, c'è una parte B. Il contratto prevede che se che B non possa opporre eccezioni al fine di evitare di ritardare la propria prestazione o di eseguirla, no? Quindi il contratto si dice B non può far valere delle eccezioni per ritardare o evitare l'adempimento. Eccezioni che evidentemente in assenza di questa clausola potrebbe far valere, no? È una clausola, come si appunto dice nella rubrica, limitativa della proponibilità di eccezioni. Se non ci fosse questa clausola, la parte B potrebbe sollevare certe eccezioni, ma c'è la clausola che riduce la sua possibilità di proporre eccezioni. Una clausola che limita la proponibilità di eccezioni è per il nostro sistema in radice invalida, è sempre invalida. Noi potremmo anche pensare di sì, se il legislatore attribuisce a una parte la possibilità di proporre un'eccezione, beh, punto. Le parti non hanno più niente da dire, quella parte deve essere libera di proporre le eccezioni che il legislatore gli consente di proporre. È questa la soluzione del nostro sistema? No, certamente, perché questa disposizione, come molte disposizioni di questo genere, va letta anche a contrario. Nel momento in cui dice non puoi escludere la proponibilità di certe eccezioni, implicitamente dice puoi validamente escludere la proponibilità delle altre, no? Questo è il punto chiaro del discorso. Mi seguite? Questo è il passaggio semplice per ora, no? Se il legislatore dice non puoi escludere la proponibilità di queste quattro eccezioni, beh, chiunque capisce che le altre eccezioni possono invece validamente essere escluse, no? In tutti i casi in cui il legislatore si confronta con una clausola contrattuale che la prassi ha elaborato, nel momento in cui dice attenzione che in questi casi non puoi, implicitamente ci dice negli altri puoi. Se io per esempio legislatore intervengo sui limiti alla circolazione dei beni e dico è nulla una clausola che impedisce la circolazione del bene a tempo indeterminato, beh, implicitamente dico invece valida la clausola che limita la circolazione dei beni per un periodo delimitato, eccetera, eccetera, no? 1379. Ci sono delle norme che noi dobbiamo leggere, come dire, in positivo e in negativo. Qui è chiaro che il legislatore sta disciplinando, sta prendendo posizione rispetto a una prassi contrattuale. Come per restare su un tema che abbiamo già affrontato, quando il legislatore ci dice è nulla la clausola limitativa della responsabilità in caso di dolo o colpa grave, sta dicendo nei contratti trovo delle clausole limitative della responsabilità, che cosa ne faccio? Tutte nulle? No, non esageriamo, nulle quelle che escludono la dolo o la colpa grave, se escludono la colpa semplice mi può anche stare bene, non è la soluzione che io legislatore considero normale. No, perché se in caso di colpa semplice il soggetto inadempiente è responsabile, se però le parti vogliono decidere diversamente, fatti loro, Sta bene, purché non pretendono di escludere la responsabilità per l'inadempimento della colpa grave, che questo non glielo lascio fare. Ok? Sono un po' lungo, scusatemi, però questo mi sembra importante per affrontare correttamente il problema e poi anche un po' di diritto del contratto in generale, non fa male ricordarlo. Allora, se siamo d'accordo su questo, che cosa ci dice in negativo, cioè che cosa esclude e che cosa invece implicitamente consente? Cominciamo dalla risposta più facile. Che cosa espressamente esclude l'articolo 1462? Esclude che le parti possano nel contratto impedire che la parte B sollevi determinate eccezioni. Quali eccezioni? Quelle che stanno scritte. Quindi sarebbe nulla la clausola che impedisse a B, per evitare di eseguire la sua prestazione, di eccepire il contratto nullo. A mi chiede l'esecuzione del contratto, io B non voglio eseguirlo, non lo voglio eseguire perché il contratto è nullo, non mi puoi impedire tu A, con una clausola preventivamente inserita nel contratto, di eccepire la nullità. Io posso sempre eccepire la nullità del contratto, qualunque clausola in contrario sia stata prevista nel contratto. Mi vuoi impedire di eccepire l'annullabilità del contratto? Non puoi. Questo lo devo poter eccepire sempre per sottrarmi alla esecuzione del contratto. Mi vuoi impedire di sollevare l'eccezione di rescissione del contratto? Non puoi impedirmelo. Questo io devo sempre poterlo fare. Quindi la logica è: tu A mi chiedi l'esecuzione del contratto, io, che in linea di principio devo adempiere perché così prevede il contratto, posso non adempiere, che dicano clausole di limitazione alla proponibilità di eccezioni, se si tratta di un'eccezione di nullità, annullabilità, rescissione. Qui noi dobbiamo chiederci perché. Perché il legislatore non accetta che le parti disciplinino diversamente questo aspetto? Perché il legislatore non dice, insomma, sono fatti vostri, se volete prevedere in contratto che non si possa sollevare l'eccezione di nullità, perché io il legislatore devo dire, no, questo non se ne parla neanche? Perché? Qui credo che valga la pena di esaminare le singole ipotesi. Perché deve essere sempre conservata la possibilità di eccepire la nullità, l'annullabilità, la rescindibilità del contratto? Allora, qui noi abbiamo una parte A e una parte B. La parte B vorrebbe non adempiere. E perché vorrebbe non adempiere? Che giustificazione adduce per non adempiere? Dice: il contratto è rescindibile. Possiamo noi costruire un sistema per cui prima comunque tu adempi e poi eventualmente fai valere la rescindibilità del contratto, e se avrai ragione potrai farti restituire quello che tu abbia pagato sulla base di un contratto rescindibile? Si potrebbe seguire questa strada? Da un punto di vista astratto la risposta è sì, no, perché tutto sommato, siccome il discorso sarebbe, diciamo, transitorio, tu adempi, poi andremo a vedere se dovevi o non dovevi adempiere, potremmo costruire la cosa anche così, no? Perché non si sta dicendo che è impedito di far valere le eccezioni di nullità, si sta dicendo che tu non puoi, eccependo la rescissione, per esempio, sottrarti all'adempimento. Mi seguite? Questo deve essere un punto chiaro nel 1462, no? In astratto noi potremmo anche pensare a un legislatore che dica: bene, tu B devi adempiere, c'è una clausola in cui si dice tu devi adempiere, poi i tuoi diritti sono fatti salvi, nessuno ti nega la possibilità di ottenere una sentenza che dica il contratto era un contratto rescindibile. Vuol dire che all'esito del giudizio quello che tu hai prestato ti dovrà essere restituito e via discorrendo, però non è che ti togliamo, nessuno ti toglie per sempre l'eccezione
di rescissione, no?
Il legislatore non fa così, cioè non dice va bene, vedremo poi come stanno le cose, dice questa eccezione non può essere esclusa come eccezione per sottrarsi all'adempimento. Quindi se il convenuto in adempimento da parte di A eccepisce la rescindibilità del contratto, può sottrarsi all'adempimento, fermo restando che dobbiamo vedere se i presupposti per la rescissione c'erano o non c'erano, questo è ovvio, però può far valere la rescindibilità del contratto per evitare di procedere all'adempimento. Allora, perché il legislatore di fronte a un'ipotesi di rescindibilità del contratto non consente di prevedere che comunque debba adempiere e poi si vedrà? Perché evidentemente considera l'eccezione di rescindibilità del contratto come un'eccezione così rilevante, così grave, che non è accettabile per la tavola di valori del legislatore che si esegua un contratto rescindibile. Perché un contratto quando è rescindibile? Un contratto è rescindibile, come ricordiamo, o per lesione o per approfittamento dello stato di bisogno. Il contratto rescindibile è un contratto particolarmente odioso, perché la parte l'ha concluso, la parte che dovrebbe adempiere l'ha concluso, in una situazione in cui questo contratto è stato stipulato perché l'altra ha approfittato della sua situazione di pericolo e del suo stato di bisogno. È un contratto stipulato in condizioni particolarmente odiose. Allora il legislatore dice, beh no, se il contratto è rescindibile, sostenibile che sia rescindibile, non mi piace di farlo eseguire e poi vedremo. Consento alla parte di dire io sollevo l'eccezione di rescindibilità del contratto e poi si vedrà se c'erano i presupposti oppure no. Questo è facile da capire, ma è anche abbastanza facile da capire perché il legislatore voglia preservare la possibilità di eccepire la nullità del contratto. A chiede a B di adempiere, è giusto prevedere nel contratto che B debba adempiere anche se il contratto è nullo? La risposta è abbastanza facile, è no. Il legislatore non vuole che si adempiano contratti nulli. Il legislatore vuole che si adempiano contratti validi, non che si adempiano contratti nulli. Quindi se c'è un'eccezione di nullità, questa deve essere preservata. Apro parentesi, la chiudo. Quali sono i casi in cui il giudice può rilevare all'ufficio la nullità del contratto? Caso principe, fino a poco tempo fa l'unico, era quello in cui si chiedeva l'esecuzione del contratto, il convenuto non sollevava l'eccezione di nullità del contratto, il giudice rilevava l'ufficio. Qual è lo schema? È lo stesso. Il legislatore non vuole che si eseguano contratti nulli. Se per l'ipotesi che il convenuto non sollevi l'eccezione di nullità, è il giudice che rileva la nullità d'ufficio. Perché? Perché il legislatore non vuole che si eseguano contratti nulli. Ecco che lo schema segue molto bene, no? Il legislatore non vuole che si eseguano contratti nulli, quindi consente in ogni caso che dica il contratto di sollevare l'eccezione di nullità. Il discorso merita particolare approfondimento invece per l'annullabilità, perché il contratto annullabile è diverso dal contratto nullo. Il contratto è nullo, lo sappiamo, quando è contrario a norme imperative, quindi è un contratto che l'ordinamento vede con sfavore. L'ordinamento lo vede con sfavore, no? Quando noi diciamo il legislatore non vuole che si eseguano contratti nulli, non vuole perché un contratto nullo viola le norme imperative che sono nell'interesse, diciamo, dell'ordinamento, non nell'interesse delle parti. Se invece il contratto è annullabile, le cose in prima battuta sono un po' diverse, no? Perché? perché il contratto nullo non può essere sanato, quindi la nullità non è nella disponibilità delle parti, mentre il contratto annullabile può essere convalidato. L'annullabilità del contratto è nella disponibilità delle parti. Una parte cade in errore, scopre l'errore, dice vabbè, mi sta bene anche così il contratto, non ho ragione di far valere il mio errore, è un errore che non è così importante ai fini dell'economia del contratto, non lo faccio valere, convalido il contratto. Posso farlo? Sì, posso farlo. L'ordinamento ha qualcosa che dire? No. L'ordinamento prevede la possibilità che il contratto annullabile sia convalidato. Allora, come mai qui anche l'annullabilità è prevista tra le eccezioni che non possono essere escluse? No? Questa è una domanda un po' più intrigante, perché credo non ci volesse molto tempo per concludere che escludere l'eccezione di nullità e l'eccezione di rescissione è quasi ovvio, no? Perché escludere anche l'azione di annullabilità? C'è qualcuno che mi aiuta? Se l'annullabilità è disponibile, perché non si può dire, vabbè, quella possono, è nella disponibilità delle parti, le parti la escludono, che male c'è? Perché forse il discorso è troppo affrettato? Infatti è affrettato naturalmente. Perché? Perché il legislatore esclude la possibilità di escludere, scusate il gioco di parole, l'eccezione di annullabilità, pur riconoscendo che il contratto annullabile è convalidabile?
Che la convalida viene fatta successivamente da una parte, diciamo, in pondera sul contenuto del suo atto. Invece escluderla a priori, perché una parte viene messa nella situazione di dover decidere prima di dover escludere un rimedio successivo. Nel senso, si dovrebbe escludere la convalidità adesso per l'errore. Una parte potrebbe non sapere quanto è rilevante l'errore successivamente, però successivamente, valutando l'errore che ha commesso, potrebbe decidere se salvare o no il contratto.
Sì, lei dice, il punto chiave del ragionamento è questo: se io contraente, vittima di dolo, vittima di violenza, vittima di errore, decido di convalidare il contratto, questo lo posso fare, però lo faccio cognita causa, lo faccio sapendo come stanno le cose, sapendo se il dolo ha inciso sul contratto in un modo rilevante o no, se il mio errore è stato inciso sul contratto in un modo rilevante o no, sapendo, eccetera. Se invece l'eccezione di annullabilità venisse esclusa ex ante nel contratto, in questo modo si escluderebbe la mia eccezione di annullabilità al buio, in bianco, per ogni possibile tipo di invalidità del contratto. Infatti, se noi prendiamo l'articolo 1444, noi vediamo che la convalida opera in questo modo: il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento mediante un atto, convalida espressa, che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo. Se si tratta di convalida non espressa ma tacita, il contratto è pure convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. Allora, in queste due ipotesi, convalida espressa e convalida tacita, il punto chiave è che o si dica qual è il motivo di annullabilità o si conosca il motivo di annullabilità, ma il motivo di annullabilità deve essere chiaramente individuato dal convalidante. Che cosa vuol dire che deve essere chiaramente individuato? Deve dire: io so bene di essere stato ingannato perché la controparte ha fatto questo e quest'altro, ma io lo convalido. come dire, conosco l'esistenza del vizio, ma ritengo di superarlo. Però conosco in concreto l'esistenza del vizio e dico qual è. Il che significa quello che lei si invitava a considerare, cioè significa che qui siamo in presenza di una disponibilità dell'eccezione di annullamento in concreto. Io in astratto potrei chiedere l'annullamento del contratto, perché si è verificato un vizio alla volontà. Lo considero io irrilevante e faccio quello che voglio. Faccio quello che voglio, però lo considero in concreto, lo peso, no, lo valuto, lo peso e decido, faccio valere l'annullabilità o no, mi conviene tenere il contratto in piedi, benissimo. Tutto diverso è il discorso di una eventuale clausola contrattuale di esclusione dell'eccezione dell'annullabilità ex ante. Perché la clausola sarebbe cieca, direbbe tu non puoi far valere l'eccezione per ritardare o per non adempiere quale che sia domani la ragione di annullabilità. Chiaro? Quindi si giustifica in quest'ottica anche la previsione secondo cui la clausola di esclusione dell'eccezione non può riguardare le eccezioni di annullamento del contratto. Questa considerazione è per noi particolarmente importante per tornare al caso che noi stiamo facendo, no? Qui cos'è successo? È successo che il seller ha ingannato il buyer mediante dichiarazioni e garanzie inveritiere. Allora, tornando al nostro quesito, in concreto, cioè con riferimento all'articolo 8.5, può il buyer, nonostante la previsione dell'articolo 8.5, fare valere l'eccezione che l'ordinamento gli attribuisce? Quale non può far valere e quale può far valere? Vediamo un attimo di chiudere prima il quadro della interpretazione in astratto del 1462 per poi vedere il nostro caso, no? Abbiamo detto il 1462 in negativo ci dice cosa non possono fare le parti, in via implicito ci dice che cosa le parti possono fare. Che cosa le parti possono fare? Che cosa possono escludere? Beh, evidentemente possono escludere l'eccezione di inadempimento. Questo è il significato impositivo del 1462. Le parti possono dire tu mi devi adempiere anche se io A non ho adempiuto. Tu adempi, poi andremo a vedere chi ha ragione e chi ha torto, ma intanto tu adempi. Non ti puoi sottrarre l'adempimento eccependo il mio inadempimento. Questo è valido? Sì, è valido. Non c'è proprio scritto, ma c'è scritto al contrario, no? Perché appunto ci siamo già detti che ciò che non è espressamente escluso è implicitamente ammesso. Allora, l'articolo 1462 che cosa ci dice? Ci dice, messo in pulito, diciamo così, messo in chiaro, le parti possono validamente escludere con una clausola la proponibilità dell'eccezione di inadempimento, non possono validamente escludere la proponibilità dell'eccezione di nullità, annullabilità e rescissione. Ci siamo fin qua. Allora, il nostro 8.5 consente ancora al buyer di dire io non adempio perché non hai adempiuto tu? La risposta sembra essere negativa, no? Perché ci dice tu non puoi sottrarti al closing per il fatto che io ho violato le garanzie. Quindi questa eccezione di adempimento te la sei giocata sottoscrivendo la clausola dell'articolo 8.5. Clausola che sotto questo profilo non sarà simpatica per il buyer, che farà una cattiva scoperta quando dovrà invocarla, però dovrà guardarsi nello specchio e dire sono stato proprio sciocco, perché mi sono precluso una possibilità che sarebbe stata importante. A questo punto il buyer si sentirà totalmente sconfortato, oppure potrà dire beh, però qualche eccezione io la posso comunque far valere. La sua risposta sarà: potrò far valere una eccezione di annullabilità del contratto per non adempiere. Non posso dire tu non hai, mi hai ingannato, scusate, tu hai violato le garanzie, ergo non faccio il closing, non procedo al closing. Ma potrà dire tu mi hai ingannato e quindi io non procedo al closing, che sono due discorsi diversi. Allora la proponibilità di un'eccezione di annullamento del contratto per dolo consente al buyer di non procedere al closing. Naturalmente si prenderà tutti i rischi che derivano dalla proposizione di un'eccezione che poi dovrà essere dimostrata essere fondata. Quindi voi, per fare il discorso più in sintesi, a me, cliente buyer, dovete dire: guardi, voglio essere onesto con lei, lei ha sottoscritto un contratto in cui si è preclusa la eccezione di adempimento. La situazione sarà più simpatica se in quel momento a parlare non è l'avvocato che l'ha aiutato a fare il contratto. Però speriamo che il contenzioso sia affidato a un avvocato nuovo, il quale dirà: io mi trovo il contratto che mi trovo, senza in nessun modo volere naturalmente criticare i colleghi che l'hanno fin qui seguita, però lei si è portata a casa una carta cattiva. Ma allora sono rovinato? Beh, non esageriamo, lei non è rovinato, potrà sempre sottrarsi al closing eccependo l'annullabilità del contratto per dolo. Beh, ma allora sono a posto. Beh, per essere sinceri, tanto a posto lei non è, perché altro è provare la violazione di una garanzia, altro è provare il dolo. Attenzione, perché una cosa è dire il seller ha violato la garanzia, che è una deduzione quasi accertabile in fatto, no? Se mi ha detto il patrimonio netto era tot e non lo è, andiamo a fare un confronto e in effetti risulta che non lo è. Ha violato la garanzia, sì, l'ha violata la garanzia. Altro è dire che ha con artificio e raggiri posto in essere una fattispecie di dolo, in questo modo ingannandomi, in questo modo inducendomi a concludere il contratto. Prova molto più difficile, perché evidentemente è più difficile trovare il dolo che l'inadempimento di una garanzia. Non solo, ma che cosa potrà tentare di dire il seller in prima battuta? Se il buyer dice tu mi hai ingannato e quindi non procede al closing, quale sarà la prima difesa che viene in mente al seller? Che non c'è dolo, diciamo così, no? Che non c'è dolo. Ma in subordine, che cosa dirà il seller?
Che
state esclusa, però si sente replicare, non può escluderla validamente. Che cosa tenderà a dire il seller a un buyer che dice io non vado a fare il closing perché c'è un'eccezione di adempimento? Un'eccezione di dolo. Che cosa dirà? Ammesso anche, io non ti ho ingannato, ma ammesso, prego? Sì, questo l'ho già detto, cioè il seller dirà io non ti ho fatto una dichiarazione, una garanzia che ho fatto in buona fede, che non sapevo che fosse falsa. Però che cosa dirà in seconda battuta? Quando anche io possa averti ingannato, tuttavia saremo in presenza non di un, bensì di un dolo incidente, non di un dolo determinante. cioè ti avrò anche ingannato, ma ti ho ingannato inducendoti a concludere un contratto a condizioni diverse rispetto a quelle che avremmo pattuito, ma non determinante del consenso, non quindi una eccezione di annullamento del contratto per dolo, ma una eccezione al più di risarcimento del danno da dolo incidente. Mi seguite? Questo è un passaggio ancora importante del nostro ragionamento, no? Perché altro è dire tu mi hai ingannato e quindi facendomi credere che la situazione della target fosse Florida, ti ho pagato, ho accettato di darti 100, Florida non è, al più ti devo dare 80. Altro è dire non avrei mai comprato quella società se.
Che devi provare se non ti dico determinante?
Allora, questa è una buona domanda, nel senso che chi deve, cominciamo con partire dall'inizio. Quale sarà la domanda del buyer? O la eccezione del buyer? L'eccezione del buyer per non procedere al closing sarà di do determinante, no? Il contratto è annullabile e questa è sempre consentita. Il 1462 garantisce la possibilità di eccepire l'annullabilità del contratto. Non ci dice garantisce la possibilità di far valere un dolo incidente, perché il dolo incidente non è una causa di annullabilità, no? È una causa di risarcimento. Allora, che cosa tenderà, almeno in prima battuta, ragionevolmente a dire il buyer? Mi hai dato un bidone, mi hai ingannato, non voglio procedere al closing, c'è un dolo determinante. Chi deve provare che vi è un dolo determinante? Secondo i principi generali dell'onere della prova, la parte che fonda la propria domanda su queste circostanze. È un elemento costitutivo della domanda di annullamento l'esistenza di un dolo determinante. Quindi la risposta alla domanda è chi deve provare che cosa? Deve provare il carattere determinante del dolo la parte attrice. La parte convenuta potrà eccepire in subordine rispetto all'inesistenza del dolo che il dolo ha un carattere meramente incidente. Qui non è tanto un onere della prova, se non nel senso che si deve dare, provare il fondamento dell'eccezione. Quindi qui è più un'argomentazione difensiva che non un onere della prova in senso stretto, no? Perché di fronte a una domanda di annullamento, un'eccezione di annullamento del contratto per dolo determinante, l'altra parte dirà il dolo è solo un incidente. Ma in realtà è l'onere della prova dell'esistenza di un dolo determinante in capo all'attore o all'eccipiente, no? Ecco, allora mi pare che qui abbiamo, attraverso un'analisi attenta dell'articolo 1462, capito alcune cose. Che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che questa clausola non sembra poter raggiungere i risultati che le parti avevano in mente. Cioè, applicandosi il diritto italiano, questa clausola dice cose che il diritto italiano non consente si dicano validamente. In primo luogo, si dice, non è consentito escludere l'azione o l'eccezione, meglio, di annullamento e l'azione eccezione di rescissione. Rimane, e lo faremo però domani, rimane da considerare qualche ulteriore aspetto, perché qui la clausola esclude anche, o tenta di escludere anche, altri tipi di eccezione da parte del buyer. Primo, l'eccezione di risolubilità del contratto per inadempimento. Secondo, l'abbiamo già detto, l'eccezione di eccezione inadempiti contractus, l'eccezione di inadempimento in 1460. Terzo, per completezza, poi ci torniamo, esclude le azioni previste dall'articolo 1492, risoluzione quanti minoris in caso di vitti, 1494, risarcimento del danno in caso di mancanza della qualità promessa, in caso di vitti, 1497, risoluzione per mancanza di qualità promesse. Quindi il quadro delle eccezioni che vorrebbe l'articolo 8.5 paralizzare è più ampio di quello che abbiamo esaminato. In particolare dobbiamo affrontare il tema delle eccezioni basate sulle garanzie o basate sull'inadempimento. Prego.
Come poi alla fine il seller aveva detto che cercherà un loro incidente,
si dipende
da rimasto al fine all'inadempimento del danno, se è vario che detto in forma specifica non potrebbe arrivare alla fine alla riduzione del prezzo.
Cerco di capire, lei sta dicendo il buyer vuole sciogliersi al contratto?
No, vuole rimanere al contratto.
Vabbè, allora cambiamo l'esempio, no, perché è importante avere l'esempio insieme. Noi ci siamo detti che l'obiettivo del buyer è di non procedere al closing.
Però adesso magari ci rimetto
per procedere al closing. No, allora è solo per essere chiaro. La nostra
strada adesso
ok, allora. Fermiamoci un attimo perché poi riprendiamo domani il discorso. Noi qui ci siamo posti nell'ottica di un buyer che di fronte alle scoperte negative che ha fatto non vuole procedere al closing e chiede ai suoi consulenti come faccio a giustificare la mia astensione dal procedere al closing. Poi possiamo aprire un diverso discorso che è: se non potessi astenermi dal closing e dovessi in ipotesi corrispondere al prezzo, salvo poi vedere come rimetterlo in contestazione, posso avere delle altre azioni. E allora rientriamo nel tema che lei sta sollecitando di esaminare. Però qui cominciamo a chiudere il primo discorso. Posso non procedere al closing senza con questo essere inadempiente? E vediamo allora domani anche questi aspetti.